Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Andiamo anche noi incontro al Signore nell'Eucaristia, mentre lo benediciamo e lo salutiamo nel nome del Signore. Chiediamo di poterlo seguire nella sua via.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 21, i primi 11 versetti. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. Parola del Signore.
Questa settimana abbiamo meditato il capitolo 20. Nella prima parte del capitolo 20 c'è la conclusione del brano precedente, in realtà. Non ricordo bene, ma credo che nella traduzione non ci sia il collegamento esplicito, mentre nel testo originale c'è. E comunque sono i primi 16 versetti del capitolo 20, che si può intendere, almeno nella sistemazione attuale con cui Matteo ce lo presenta, come una correzione, un insegnamento correttivo del Signore Gesù, il quale prima fa la promessa della ricompensa e poi aggiunge però come si deve vivere questa promessa. La promessa della ricompensa nei versetti precedenti, alla fine del capitolo 19, in particolare ai 12: noi abbiamo abbandonato tutto, cosa riceveremo in cambio? E Gesù promette: voi siederete su 12 troni. E poi aggiunge una promessa più generale per chi imiterà, per chi in qualche modo imiterà i 12, avendo abbandonato tutto. Ecco, però poi c'è una correzione. Questi sono i primi, ecco, abbiamo abbandonato tutto, eccetera. Però Gesù aggiunge, vedete, al versetto 30 del capitolo 19: però molti primi saranno ultimi, molti ultimi saranno primi. E spiega come. E difatti il brano finisce nel capitolo 20, versetto 16: è così che molti saranno primi e i primi saranno ultimi. Quindi sembra un insegnamento in cui Gesù mostra ai primi, è un insegnamento rivolto ai primi, i quali avranno la ricompensa, ma devono vivere questo come un dono. Ecco, non è che dà dei privilegi particolari, alla fine Dio, cioè mette in rilievo la parabola di Gesù come non ci bisogna togliere però dall'animo la presunzione di essere migliori degli ultimi che magari arriveranno alla fine. Questo mi sembra forse l'insegnamento conclusivo qui. Poi abbiamo invece un'altra parte dal versetto 17, cioè il terzo annunzio della passione, caratterizzato direi soprattutto dal fatto che in questo terzo annunzio Gesù nomina i gentili. Si parla delle consegne, Dio sarà consegnato, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti, il versetto 18, e qui Dio lo consegnerà, vuol dire sarà consegnato ai sommi sacerdoti, quindi al Sinedrio, che lo giudicheranno e lo condanneranno a morte, e poi lo consegneranno loro ai gentili. E poi attribuisce all'azione dei pagani, dei gentili, il disprezzo, la flagellazione e anche la crocifissione. E il terzo giorno risorgerà, mi pare questa la caratteristica principale qui. Poi abbiamo, anche qui, abbiamo proprio sulla base delle promesse di Gesù, fatti ai dodici, la domanda di un primato, la richiesta di una promessa, di un primato fra i dodici, di sedere alla destra e alla sinistra nel regno futuro. Ecco, in questo brano, anche qui direi potremmo riassumerlo così, c'è una promessa di Gesù. Potete bere il calice? Possiamo. E Gesù dice, va bene, lo berrete. Il cardinale Ercaro lo interpretava sempre, il cardinale Ercaro ci teneva molto questo brano, perché? Perché questo è il testo di San Giacomo, è il Vangelo di San Giacomo, e quindi lui lo commentava sempre, e tutti ricordano, tutti i vecchi possono ricordare, che lo interpretava dicendo che questa è una promessa di Gesù, lo berrete. La grande promessa, e quindi lo berrete e perciò potrete partecipare alla gloria. E poi aggiunge, come vediamo anche qui, una correzione. È un bene condividere con Gesù, ecco, il calice per condividere la gloria, però bisogna, però c'è qualcosa da correggere, ecco, e, come vediamo. Qui abbiamo due espressioni anche molto significative. Una è quella che usa Gesù, potete bere il mio calice, ho un calice da bere, un battesimo da ricevere. Troviamo anche nel Getsemani questa espressione, Padre, se è possibile passi da me questo calice. E poi troviamo, io osservavo questo, troviamo il calice anche nell'ultima cena che noi riproduciamo nell'Eucaristia. E qual è il rapporto fra il calice dell'Eucaristia e il calice della passione? Perché questo è il calice della tristezza, il calice dell'ira divina, il calice dell'amarezza, che Gesù deve bere, ecco, e il calice dell'ultima cena, il calice della benedizione. È il calice in cui si benedice Dio per la redenzione. Poi abbiamo un ultimo episodio del capitolo 20 che introduce l'ultima parte del Vangelo e anche il brano di oggi, la guarigione dei due ciechi a Gerico. È un segno importante posto a questo punto del Vangelo per mostrare come è anche questa una promessa. Ecco, attraverso questo segno che il Messia illuminerà il suo popolo. E nel suo popolo ci sono dentro tutti, ci sono i discepoli, la folla, che sono tutti ciechi, chi più chi meno sono tutti ciechi, perché nessuno vede bene il disegno di Dio, che Gesù invece vede molto bene. Però Gesù li conduce, ecco, per vie che non conoscono, e li illuminerà, saranno illuminati come i due ciechi che appunto lo seguono nella sua via. Ecco, a voi la parola sul brano successivo, in modo speciale, che è molto significativo, dell'ingresso a Gerusalemme. La citazione di Isaia a cui mi riferivo non l'ho accennata adesso, ma Isaia 42 in particolare, versetto 16, versetti dal 18 al 20, e ce ne sono altri, sempre i capitoli 41 e 42 di Isaia, dove Dio promette, dove Dio qualifica il suo Israele come suo testimone: voi siete i miei testimoni, e nello stesso tempo aggiunge: chi è cieco se non il mio servo? Li qualifica come ciechi. Il servo del Signore, che in questi testi è Israele, è anche cieco ed è il testimone. E lì c'è la promessa: io vi condurrò per vie che voi non conoscete, che è quello che qui che forse a cui l'Evangelista allude, perché Gesù guida per vie che non conosciamo, e sono le vie del disegno di Dio. Questi ciechi possono rappresentare, ecco, questa promessa.
Diciamo, leggendo questo passo, non mi sono venute in mente cose particolarmente importanti da dire, ma alcune notazioni soltanto. Intanto ho provato, come penso altri, a vedere i paralleli, e mi è sembrato che quello di Luca sia il più simile. Luca 19, c'è riferimento in particolare all'asina e al puledro che vengono slegati. Ecco, intanto mi è sembrato che questo dia un tono a tutta la vicenda, perché si dice, sembra secondario, ma secondo me non lo è: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà indietro subito. Cioè, dà un carattere di precarietà a questo uso da parte di Gesù di questa asina e del suo puledro. Noi, quando guardiamo le raffigurazioni pittoriche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, vediamo che viene descritto come trionfale, come il trionfo, no? Mentre a me sembra che la narrazione, in particolare di Matteo, tolga molto al carattere trionfale di questo ingresso, appunto un destriero, chiamiamolo così, che viene preso a prestito e viene restituito dopo. Gesù poi non si insedia su un trono, come farebbero tutti i re una volta entrati trionfalmente in una città, nella propria città. Non si siede sul trono, anzi in Matteo il seguito è composto da tantissime parti, e addirittura mi sembra che sia proprio un tempo occupato dalle parole di Gesù prima che cominci la passione. Cosa volevo dire? Volevo dire che tutto quanto contrasta con il carattere trionfale dell'ingresso è, io almeno lo considero come un accenno, un indizio della passione di Gesù. La stessa scelta della profezia, vieni il tuo re mite seduto su un'asina, ne fa un re che non corrisponde alla visione mondana, che non corrisponde alla aspettativa di un regno, come si intende umanamente. La seconda cosa che mi veniva in mente è questa, cioè proprio alla fine, chi è costui? La folla risponde, il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. Questa, anche questo modo, come dire, di definire Gesù, lo considera un profeta, lo presenta come un profeta, però lo colloca molto, cioè sembra quasi che dica lo conosciamo bene, come dire, abbiamo conosciuto, è una persona come dire, che fa parte del popolo, perché sappiamo da dove viene.
Anch'io sono stato colpito da quest'idea che appunto l'ingresso a Gerusalemme di Gesù segna l'inizio poi della passione, perché i termini con cui viene presentato sono quelli della mitezza. Insiste moltissimo su questo, è un re veramente mite, cavalca un'asina con il puledro a fianco. Mi domandavo perché il puledro, beh, certo non è una cavalcatura da battaglia, tantomeno quando ha il puledro al seguito l'asina, si può pensare come una cavalcatura, diciamo, da guerra. E poi la cosa che mi ha colpito questa volta è questa citazione del Salmo 118, che è uno dei salmi regali, ma Matteo sceglie proprio quello fra i tanti che ci sono, questa osanna del figlio di Davide, che viene nel nome del Signore, perché questo versetto del Salmo 118 è messo fra due, tra altri due, è messo fra l'affermazione che la pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo e questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi, e poi quello che segue, che il Signore è Dio, egli ci illumina, formate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Questo è un corteo sacrificale. Ecco, quindi mi pareva che desse molto la caratteristica appunto di che accennava all'inizio prima Rodolfo, cioè di introduzione alla passione di Gesù.
Una cosa che in seguito a tutto quello che è stato detto finora, su questa entrata singolare da parte di un re, ecco, quindi è un re tutt'altro che i re a cui si era abituati, un re mite e pacifico. E poi quando entra in Gerusalemme c'è questa agitazione e ci sono due cori, la gente chiede chi è costui e la folla, che come dice prima è numerosissima, risponde è il profeta, non dice il re, dice il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. E mi colpisce perché molti non lo conoscono e devono chiedere chi è.
Io forse ho letto in modo un po' diverso da come mi è sembrato, insomma, di capire fino ad alcuni cenni che sono stati detti. Cioè, da un lato questo ingresso di Gesù, certo è insolito, non è appunto sul destriero da battaglia, non è sul carro, è vero altresì che c'è una citazione esplicita di Zaccaria e poi un'acclamazione della folla che viene dalle scritture, quindi si parla di qualcosa che è conosciuto, cioè si parla dell'ingresso del re Messia promesso da Zaccaria 9, per esempio, nella sua città, che già Zaccaria vedeva come giusto, vittorioso, però umile, che cavalca un asino sopra un puledro figlio d'asina, tant'è vero che è Gesù a organizzare questo ingresso come diceva il profeta, cioè il fatto che tanti versetti, insomma, sono tanti non in senso assoluto, ma rispetto al Vangelo, che è sempre così parco di particolari, ci sono tanti versetti spesi per dire che Gesù, che ha voluto organizzare questo, perché così si diceva del re Messia, che doveva entrare mite, seduto su un puledro. Quello che il popolo non conosce, noi non conosciamo e che è inaudito, è che appunto questi testi che si riferiscono a Gog e Magog, cioè alla battaglia finale, che anche per esempio anche stamattina a mattutino abbiamo letto di questa fine dei tempi in cui finalmente Gerusalemme sarà il centro del mondo e tutti i nemici scompariranno violentemente, almeno in quei testi così sembra, tuttavia è segnato da questo ingresso mite di un re che distruggerà anche le guerre. Anche nel testo che abbiamo letto noi a mattutino si parla di questo giorno di Gog e Magog come ci sarà un grande rogo di armi, le armi saranno bruciate. E quello che appunto il Signore sta facendo e ci guida per vie che non conosciamo e che secondo me a tutt'ora sono vie sconosciute, diverse da quelle che ci si può aspettare, e sono appunto il fatto che questi due momenti non sono temporalmente lo stesso momento. C'è questo ingresso del re Messia mite e invece la vittoria definitiva sul male, che noi potremo vedere con i nostri occhi, non è stata lì. Non è stata lì, ma noi la dobbiamo ancora attendere.
Mi chiedo se c'è una tensione che potrebbe dover essere approfondita fra la citazione, fra le parole della folla che precede e segue Gesù. Anche nell'introduzione Giovanni ha parlato di queste vie su cui il Signore ci spinge a seguirlo. Dicevo, fra questa folla che precede e segue e che lo riconosce e lo acclama come figlio di Davide, e la città presa d'agitazione che si chiede e risponde a se stessa: questo è il profeta Gesù di Nazareth. Volevo sottolineare questi due, anche perché la nota a margine giustamente richiama, quando Gesù chiede alla folla chi dice che io sia, e già là si parlava, alcuni dicono Giovanni il Battista, Cesarea, altri lì, altri Geremia, qualcuno dei profeti. Mi pare che ci sia un salto in avanti in chi sta seguendo Gesù e lo riconosce. Siano due, non sono sicura, lo pongo come interrogativo più che altro, due livelli diversi: più alto chi lo riconosce e lo sta accompagnando, e chi lo attende e aspetta questa ulteriore rivelazione. Perché dire, e poi scusate ho finito, dire Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, corrisponde alle parole di Pietro che dicono tu sei il Cristo. E forse dico invece, sono sicura se ci voglia l'invece, la città lo riconosce per il momento come un profeta.
Io volevo chiedere una spiegazione. Quando Gesù entra a Gerusalemme, tutta la città è in agitazione. E questa stessa cosa si ripete quando i magi vengono a Gerusalemme e si dice che Erode fu turbato e con lui tutta la città. Allora chiedevo che cos'è questa agitazione, perché quando Gesù entra in città tutta la città si mette in agitazione e poi sembra che sappiano chi sia, e allora si spiega ancora meno. E cercavo di capire questa cosa, ma non l'ho capita, un pochino ma poco, troppo poco. Anche perché appunto si ripete nel caso dei magi, che tutta la città si turba, poi la città non sapeva niente in quel caso, nel caso di Erode, dei magi. Erode si turba, questo è comprensibile, ma perché si turba tutta la città? Cosa vuol dire questa cosa, insomma? Deve avere un senso, evidentemente, essendo ripetuta, deve avere un significato. Io ho cercato di capire tutto il brano, questo dell'ingresso di Gesù, come un'immagine dell'entrata finale, della visione finale di Gesù. E allora mi spiego l'agitazione. Se no non riesco a capire. Qui mi sembrava che potesse essere l'immagine dell'ingresso finale di Gesù nella Gerusalemme celeste. Non so se sia una spiegazione possibile.
Sull'agitazione a me sembra una notazione dell'Evangelista per mostrare l'importanza. Almeno in questo caso, forse quando nel Vangelo dell'infanzia si parla, forse là il tono può essere anche diverso, mi sembra per mostrare l'importanza dell'evento. Avrei però una obiezione rispetto a ciò che è presupposto, se ho capito bene, nell'intervento di Barbara e forse anche di Cecilia. Cioè, a me non risulta che la città sappia già la risposta. Chi dice questi è il profeta Gesù, non è la città, sono quelli che l'accompagnano nella logica del racconto, anche a livello proprio linguistico, sono le folle, cioè al versetto 11 si dice le folle dicevano, cioè rispondevano, costui è, di queste folle si parla al versetto 9, le folle che andavano davanti a lui e venivano dietro di lui, lo acclamavano. Cioè il gruppo, non immaginiamo che siano, cioè è un gruppo, ecco, folle, sarà un gruppo grande, è il gruppo dei discepoli, il gruppo comunque di coloro che sono saliti con lui verso, qui sono dei Galilei, questi qui sono dei Galilei, è sottolineato sempre questo aspetto, no? Viene dalla Galilea, c'è un problema, bisogna distinguere il fatto storico dal racconto dei Vangeli. I sinottici non dicono che Gesù è stato a Gerusalemme se non quando lo presentano alla fine, salvo i Vangeli dell'infanzia, ma quelli sono altri testi. Nei sinottici non c'è che Gesù va più volte a Gerusalemme, non. Questo è in Giovanni, ma nei sinottici non c'è. Quindi questa è la prima volta che Gesù arriva a Gerusalemme, secondo il racconto di Matteo. C'è mai stato prima, se non da infante, diciamo. Ecco, è evidente che nella vita di Gesù non è andata così, però qui non sanno chi è. Anche questo può essere significativo nel racconto, no? È uno sconosciuto in Giudea Gesù. Sentono dire, ma chi è? E sono le folle, sono i Galilei, sono i suoi discepoli che dicono anche sulla questo può andare bene, è il profeta Gesù, mi sembra che traduca, no? E il testo è un po' dubbio, come si debba intendere, potrebbe essere così, semplicemente il profeta Gesù, o potrebbe essere anche è il profeta, virgola, cioè Gesù, che si chiama Gesù. Anzi, l'ordine delle parole in greco farebbe pensare piuttosto che si dica è il profeta, in questo caso ci sarebbe un eco il profeta che deve venire, un eco mosaica, diciamo, eccolo. Non so, mi sembra che io lo leggerei così il testo. Comunque sul punto centrale avete già sottolineato, cioè ci può essere una tensione, diceva Barbara, fra e la tensione a me sembra che ci sia. Israele ha raccolto e ha custodito nella sua tradizione, anche nella Bibbia, anche quella parte che è entrata nella Bibbia, testi, profezie, per quel che riguarda, sto dicendo, le speranze messianiche, contraddittori, in tensione, e questa è la grandezza. Abbiamo dei testi che dicono verrà con le nubi del cielo, glorioso, un Messia che viene dal cielo. Quando il Messia verrà, dice in Giovanni, nessuno saprà da dove viene, cioè viene dal cielo. È un Messia divino, un Messia che si manifesterà con le nubi per instaurare il regno. Il fatto che noi questo lo rinviamo alla cosiddetta seconda venuta è una conclusione di tutta la vicenda, non è scritto nei testi di Daniele. E ci sono altri testi come questo estremamente singolari, impressionanti, su testi cioè che già venivano interpretati come testi messianici, in cui si parla di un Messia umile che cavalca, che un Messia molto diverso da questo, c'è una tensione, c'è il Messia davidico, figlio di Davide, si dice qui, a figlio di Davide ha dei testi molto forti, governerà le nazioni con scettro di ferro, schiaccerà le teste su vasta terra, non dimentichiamo, sono immagini, però significa un potere che si afferma. E ci sono altri testi sul servo sofferente, cioè ci sono testi molto diversi, molto, quindi molto importante, mi sembra, questa nota che qui Gesù, direi così, notiamo come è significativo nel racconto il fatto che l'iniziativa di questa parata, non è una parata militare, ma è sempre una parata, è voluta da Gesù. È lui che prende l'iniziativa, è lui che vuole, non è che glielo fanno e lui a malincuore accetta. Non è così qui. È lui che, anzi, tutta una parte importante del racconto è su particolari assolutamente insignificanti di per sé, cioè sull'asino. L'asino è importantissimo, perché è Gesù che sceglie di affermare la sua dignità messianica secondo il testo però di Zaccaria. E Zaccaria verrà citato più volte da qui in poi. Sarebbe importante vedere, per esempio, al capitolo 26. Poi ci sono molte altre allusioni. Capitolo 26, quando Gesù dice ai discepoli vi disperderete tutti perché sta scritto, è sempre Zaccaria, colpirò il pastore e le pecore saranno disperse. Zaccaria dal capitolo 9 in avanti è molto presente, ecco, a Gesù stesso io penso, non soltanto a Matteo, io penso a Gesù stesso, cioè Gesù ha interpretato la sua missione, ecco, alla luce di questi testi, e qui ha scelto di entrare nel Tempio, dove è il Tempio del Padre suo, e quindi come, in un certo senso, come padrone, come poi si vedrà, non come un vincitore, ma come un Messia umile e povero.